Se il Signore mi assiste, io ne ho bisogno. Vorrei approfondire il discorso che abbiamo fatto l'ultima volta, che sono delle riflessioni tratte dalla parola di Dio, che sono, non sono focalizzate in preciso su un punto della parola, ma cercano di vedere la parola di Dio dall'alto, diciamo, nel suo insieme, quello che vuole essere. E questa è la seconda parte, perché nella prima parte, un po' per il tempo, un po' perché non sono stato molto fedele agli appunti, diciamo, ho saltato diverse cose che mi sono sembrate delle cose per cui vale la pena meditare questa sera insieme, perché il Signore mi ha parlato di quelle cose e io le voglio comunicare anche a voi. E quindi l'ultima volta abbiamo detto che la Bibbia, se la vogliamo proprio guardare dalla posizione dall'alto, diciamo, la possiamo definire nel suo insieme come la storia di un amore non corrisposto, perché da una parte c'è il Signore che mostra ogni attenzione per le sue creature e che mostra tutto l'amore, diciamo, per la sua creatura. Dall'altra parte questa creatura non è incapace di amare, e quindi è una parte come una brutta storia, diciamo. E però c'è un lieto evento. Quindi fin dalle prime pagine noi notiamo questa cura, questo affetto, questo adoperarsi affettuoso da parte del Signore per l'uomo. E lo ha dimostrato, abbiamo detto l'altra volta, nel mettergli intorno una natura amichevole, anche se l'uomo fa il possibile per renderla quantomeno amichevole possibile. Comunque, dove non è arrivato l'uomo, si vedono ancora i segni del creatore, diciamo. E quindi abbiamo parlato di diversi aspetti, che abbiamo parlato dei frutti, degli alberi, dei giardini, delle stagioni. Abbiamo parlato anche anche dell'universo stesso, che è sotto le mani dell'Altissimo, e che il Signore si serve proprio di questi astri per creare le stagioni. E noi abbiamo le stagioni e ogni stagione ha la sua peculiarità, diciamo. A noi piace la primavera, e anche un po' l'estate, però quando ci sono delle giornate con quelle pioggerelline che ci fanno stare un po' raccolti, meditativi, anche quella è una bella cosa. E poi il Signore ci segnala in quel modo, che Lui in quel modo adacqua la terra, è detto in qualche salmo, e la terra dà i suoi frutti, ed è tutto, diciamo, tutto questo, anche gli astri, come diceva Davide, ci raccontano proprio la presenza del Signore. Come dire, all'inizio proprio il Signore è stato con l'uomo, ha comunicato con l'uomo, perché a un certo punto è detto che sul far della sera il Signore cercava Adamo, quando Adamo aveva disubbidito. Dà proprio l'idea che questo Signore ogni tanto si appartava con l'uomo, come se fosse un qualcosa di piacevole avere a stare con la sua creatura, eccetera. E quindi dicevamo, anche questi gli astri, l'universo, che è fatto di tanti piccoli equilibri, abbiamo detto, no? Delicati, che però ormai da millenni non succede nessuna catastrofe. Eppure, se noi guardiamo come è fatto questo universo, ci lascia, non si spiega come mai non succede una catastrofe, diciamo, no? Di questo abbiamo parlato soprattutto l'altra volta. Abbiamo parlato di meno dell'atteggiamento dell'uomo di fronte al Signore. Però abbiamo detto che comunque l'uomo risponde a questa attenzione da parte del Signore, risponde alla prima occasione è stato disubbidiente e ha dimostrato di non conoscere, di non aver preso atto che il Signore lo amava, anzi, forse ne avrà anche preso atto, ma ha dato priorità ad altre cose. E si è inorgoglito, seguendo le seduzioni di questo angelo, che non era certo per il suo benessere, anzi al contrario, con la disubbidienza e con il peccato, avendo perso Adamo il contatto, la comunicazione con il Signore, è caduto pienamente nelle grinfie di Satana. E questo è un discorso che noi, come abbiamo detto, non è finito lì, e noi abbiamo ereditato quel discorso lì. È un discorso che anche oggi, se noi ci guardiamo indietro, vediamo che ci sono le stesse seduzioni di Satana che l'uomo accoglie e le fa sue. C'è l'orgoglio dell'uomo che è alimentato da questo angelo malefico. Cioè l'uomo con il tempo non ha assorbito, ha capito la lezione e ci ha messo una pezza, diciamo, in qualche modo. Aver capito che ha fatto del male, magari si sarebbe proposto. Al contrario, noi l'essere umano a continuare oggi è la continuazione di Adamo. In altre parole, come abbiamo detto l'altra volta, Adamo non è così lontano da noi, e per cui Adamo ce l'abbiamo proprio dentro. Cioè noi abbiamo ereditato da Adamo quello che era Adamo. Io non posso dire questo l'ha fatto Adamo, peccato, io non ho ammazzato nessuno, non mi sento un peccatore. Questo lo dicono molti, che non hanno, ma la parola non dice così. La parola dice che tutti i Romani, no? I Romani al 3:23, difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi in realtà noi siamo nati in questo modo, siamo nati distanti dal Signore, non abbiamo più la comunicazione con il Signore. Il Signore ce l'ha interrotta, perché il Signore odia il peccato. Questo peccato fa proprio da schermo tra noi e il Signore, anche se il Signore poi non ci ha abbandonati, diciamo, perché sappiamo poi che con l'avvento del suo figlio sulla terra ci ha portato tutto quello che abbiamo perso praticamente. In effetti quando il Signore Gesù dice di se stesso: io sono la via, la verità, la vita, in effetti lui ci ha portato la via. Che è la via, quale via? Che porta dove? E si capisce qual è lui è la via per arrivare a Dio, per ripristinare questo contatto. Lui è la via da seguire. Poi è la verità, dice lui è la verità, lo Spirito Santo è detto anche lo Spirito di verità, ci ha portato la luce. E poi dice: io sono la vita. La vita, e anche questo ci sta parlando proprio di tutte quelle cose che l'uomo non aveva, l'uomo non ha senza Gesù. Per questo la parola è importante in questo senso, perché l'uomo non ha nella via, non sa nella via per arrivare in alto. Non possiede in sé la verità, perché il nemico continua con queste sue, poi lo vediamo più avanti, anche oggi è così, perché se fosse un discorso di quei tempi lì, oggi non avrebbe nessun significato, invece è attualissimo questo. Praticamente la verità, che cos'è? L'uomo non ha in sé la verità, perché il maligno l'ha sedotto. Lui, quando si parla di luce e tenebre, diciamo le tenebre sono sia rivolte verso l'esterno, sia verso internamente. Cioè io posso nascondere un atto cattivo, diciamo, lo posso nascondere agli altri dando una giustificazione che può essere una falsa verità, può essere buona, poi lo vediamo. Oppure nello stesso tempo io posso anche nasconderlo a me stesso addirittura. Cioè, difatti quando noi diciamo io non mi sento un peccatore, e magari è onesto con se stesso, lui non si sente un peccatore. Se non tiene conto che comunque siamo tutti, detto, no? Tutti hanno peccato e sono in Romani, è detto questo, e sono privi della gloria di Dio. E sono giustificati, poi dice, comunque, gratuitamente per la sua grazia. Romani questo 3:23. In altre parole, da Adamo ad oggi non è cambiato niente per l'uomo. È rimasta questa condizione, come era Adamo davanti a Dio, così siamo noi davanti a Dio. Noi siamo nati con il peccato di Adamo e quindi siamo lontani da Dio, non abbiamo nessuna prospettiva e né abbiamo in noi la capacità di arrivare a Dio, non abbiamo questa capacità. Difatti, come abbiamo visto, è Dio che ha fatto il passo che poteva solo lui fare. Quindi praticamente non è cambiato niente. L'unica novità è che con l'avvento di Cristo è venuto sulla terra un uomo nuovo, un figlio di Dio. È detto il figlio di Dio, non un figlio di Dio, il figlio di Dio. E praticamente questo uomo nuovo ci ha portato questa capacità. Adesso l'uomo nasce ancora morto, perché abbiamo una natura che di per sé è morta, si avvia verso la tomba. Noi da quando nasciamo possiamo iniziare un conto alla rovescia che ci porta verso la morte, ed è sicura questa morte, perché è la corruzione, è un processo di corruzione che pian piano ci porta verso la morte. Però la novità è proprio questo, che abbiamo questa occasione da cogliere su questa terra, che ci permette di rinascere a una nuova vita salvifica in Cristo. Quindi tutta la parola, tutti gli eventi della Bibbia, in tutti gli eventi della Bibbia, ce ne sono due di questi eventi in particolare che spiccano rispetto a tutti gli altri racconti della Bibbia, tutti gli altri significati per l'uomo, sono i più, spiccano proprio per la loro importanza. Il primo è l'avvento del peccato, che ha portato con Adamo, che ha portato alla morte, diciamo, no? Che ci porta alla morte, alla corruzione del corpo. E l'altro evento è la venuta del Signore Gesù, che ci porta quello che l'uomo non aveva praticamente, ci porta la via, la verità e la vita. Giovanni in Giovanni 14:6 ha detto questo. Gesù disse a Tommaso, quando disse: Signore, mostraci il Padre, eccetera eccetera, no? Disse: io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Cioè la vera grazia di Dio è apparsa proprio come un dono, che è la via, il dono è proprio questo, la vita, la verità, la vita. La verità, c'è un quando parliamo di verità parliamo di solito è nascosto sempre la verità, perché il maligno adopera questa cosa, ma quando parliamo di verità parliamo dello Spirito. Infatti lo Spirito Santo in molte situazioni è detto lo Spirito di verità, lo Spirito di verità. E sono molto camminano parallelamente questi due concetti. Questo quindi significa che l'uomo senza Cristo non conosce la via, non ha la verità in sé. Infatti Pilato disse che cos'è la verità. In più punti lo Spirito non ha in sé la vita. Infatti l'uomo non ha in sé la vita. E difatti è detto poi a un certo punto che la verità ci farà liberi. Quando abbiamo dentro questo Spirito, Spirito Santo che il Signore ci ha donato, ci farà liberi. Ma liberi da che cosa? Ci farà liberi proprio dalle insidie di Satana. Si potrebbe dire ci farà liberi dalla condizione di schiavi, perché noi ci crediamo liberi. Anche i farisei dissero: noi siamo figli di Abramo, eccetera, ma in realtà noi siamo schiavi di Satana, che ci adopera, e anche il mondo. Poi faremo degli esempi di come il mondo segue le strategie del maligno, e se non ha lo Spirito, e senza lo Spirito è come se stesse nel buio, praticamente nelle tenebre, non sa dove mette i piedi, dove non c'è la luce dello Spirito. Quindi senza Cristo, il dono di Dio all'uomo, mancano queste cose, ma soprattutto manca la capacità di amare, perché questa è una la parola è definita in un punto, sembra in prima Giovanni, che Dio è amore, e quindi all'uomo peccatore, staccato da Dio, manca proprio questa capacità, la capacità di amare. E però lui si illude, pensa di amare per dire, in effetti lui è un po' anche egoista, e quindi scambia delle situazioni di equilibrio che gli fanno comodo come amore, diciamo, no? In realtà ognuno di noi è incapace di amare. Noi davanti al Signore, la nostra umiltà, buona parte dovrebbe consistere proprio in questo, nel riconoscimento che non siamo capaci di amare. E anche una volta conosciuta la verità, non sempre ce l'abbiamo davanti, questa verità. Ci sono dei momenti in cui il Signore ci dona e ci permette di in qualche modo di capire, di conoscerlo, perché noi abbiamo, questo succederà quando non avremo più l'influenza del maligno attraverso la carne nostra stessa. Succederà quando saremo liberi, quando il Signore ci saremo davanti a Lui e lo vedremo come Egli è. Oggi abbiamo solo degli sprazzi, è comunque il Signore che governa ed è tutto sotto il suo controllo, anche la nostra, le nostre scelte, i nostri cammini, diciamo. Quindi stiamo parlando già un po' della verità, della luce e delle tenebre. Questo è un discorso che con Nicodema il Signore approfondisce, e quindi Nicodema era un uomo sincero, diciamo, un uomo santo, un uomo che era un buon terreno, diremmo, dove attecchisce la parola. E praticamente non stava bene in mezzo agli altri dottori della legge, perché proprio per questo, il fatto che lui va di notte dal Signore sta a significare che forse aveva qualche problema andava di notte per non farsi vedere, e quindi c'è questo spirito dei farisei in qualche modo lo ostacolava nelle sue. Lui sentiva parlare del Signore sicuramente, perché per le strade c'era questo, che il Signore ha fatto dei miracoli, ha dato la vista a qualche cieco, il giorno dopo ha sentito che ha risuscitato Lazzaro, che ha detto ai suoi apostoli: io sono la via, la verità, la vita. Si sarà incuriosito sicuramente, però ha detto: io sono un sacerdote, non posso far vedere, io non vado da questo qua così. Però la curiosità era così forte che lui ha trovato il modo di andarci. C'è andato di notte, dove non era visto, e quindi ha voluto proprio questo incontro con il Signore, questo dialogo, l'ha cercato. Andiamolo a leggere, perché così vediamo il discorso, perché è un dialogo questo qua che ha fatto Nicodema con il Signore Gesù, ma che tutto sommato, se ognuno di noi va al Signore, è lo stesso dialogo che il Signore farebbe con ognuno di noi. Quindi ci interessa questa cosa, proprio perché è attualissimo per ognuno di noi, anche oggi. Quindi in Giovanni 3:1 dice: ora vi era fra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte a Gesù e gli disse: maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Quindi lui c'era la voce che faceva dei miracoli, e quindi questo lo incuriosiva molto, lo voleva conoscere, del resto non è un anche come si chiama quello che salì sull'albero per dove passava il Signore, Zaccheo, anche Zaccheo fece qualcosa di inusuale, diciamo, salire su un albero mentre passa. E questo sta a dimostrare che il Signore non era inosservato, anzi si parlava molto di lui, perché il fatto di dare la vista ai ciechi, di sanare i zoppi, insomma sono delle cose che sicuramente non succedono oggi tutti i giorni e non succedevano allora tutti i giorni, quindi è qualcosa di straordinario. E quindi è comprensibile che Nicodemo avesse questa sentisse proprio dentro questa spinta di conoscere più a fondo questa persona. Quindi Gesù gli rispose dicendo: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Quindi va proprio va direttamente alla sostanza il Signore. Gli parla della nuova nascita, gli dice Nicodemo: tu devi nascere di nuovo. Io adesso qualunque cosa ti dico sarà un può essere un discorso carnale tra me e te, però tu delle cose di Dio di cui io ti vorrei parlare non le puoi capire, devi nascere di nuovo. Perché dice ancora poi qua, dice, no? Nicodemo disse: come può un uomo conoscere, nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Quindi sta proprio dimostrando proprio questo, che Nicodemo aveva davanti un sistema di cose carnali. Come può un uomo rinascere? Quindi non sospettava minimamente, e lui parlava dello spirito, di una realtà spirituale. Vuol dire che non c'era familiarità con questa realtà spirituale, ma questo da parte sua, ma da parte dei farisei, dei dottori della legge, che avevano proprio smarrito proprio la sapienza, come lo vogliamo chiamare, la saggezza che dovevano avere, che il Dio ci ha dato, e che dovevano essere quelli che dovevano insegnare il popolo. E quindi queste cose dovevano essere per loro una priorità. Quindi lui, Nicodemo era lontano dalle cose dello Spirito. Gesù gli rispose: in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Sta dicendo praticamente, io non ho preso come esempio, ma io ti sto parlando di cose spirituali, non di carnale. Quindi se ti parlo di cose spirituali, puoi immaginare che non si tratta di nuovo di rientrare nel seno di tua madre e rinascere, ma nasci dallo Spirito. E poi dice ancora qui, dice: il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Effettivamente, è come se gli avesse aperto un mondo. Dice: come è possibile questa cosa? E poi Gesù gli rispose: tu sei un dottore di Israele, non sai queste cose. Quello che dicevo prima è che praticamente i farisei, i dottori, i sacerdoti avevano perso proprio la ragion d'essere. Loro dovevano essere, diciamo, i depositari della legge e dovevano spiegare al popolo. Invece, eppure Nicodemo era una persona sincera, diciamo. E però era intriso di questa cultura dei farisei, che ormai erano lontani dalla loro ragion d'essere, diciamo. In verità, io ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo di quel che abbiamo veduto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò di cose celesti? E quindi sta ancora su quel discorso. Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figliol dell'uomo è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, bisogna che il figliol dell'uomo sia innalzato. Questo lui sta parlando di lui. Praticamente gli sta dicendo fu innalzato il serpente di ramo, così, e questo salvava la vita a chi veniva morso. Il discorso è abbastanza chiaro. Affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Praticamente, dopo avergli detto che guarda che c'è tutto un mondo fatto di spirito e che è regolato dall'alto, e in questo contesto il nostro Padre Celeste ci ha mandato il Figlio, e quindi si sta rivelando a Nicodemo. Gli sta dicendo che il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca e abbia vita eterna. Infatti il Dio non ha mandato il suo figliuolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Praticamente il senso è questo, se il Signore mi assiste, il senso è questo. Gli ha parlato dello Spirito e lui si sta rivelando e gli sta dicendo che lui è venuto nel mondo perché il Padre l'ha mandato, e perché l'ha mandato perché vi ama e vi vuole salvare praticamente. E, e ha mandato il figlio, quindi non perché affinché chiunque per giudicare il mondo, praticamente mi ha mandato non perché io dovrei giudicarvi, ma mi ha mandato perché siate salvati per mezzo di me, praticamente. Gli sta dicendo questo: chi crede in lui è giudicato, chi non crede è già giudicato, chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figliuolo di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. E questo è abbastanza chiaro, ma è anche molto profondo quello che il Signore sta dicendo, perché il Signore sta dicendo che il giudizio consiste nel fatto che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini che volevano fare la loro volontà, che cosa hanno fatto? Si sono nascosti alla luce, praticamente. E le tenebre più che la luce, hanno amato le tenebre più che la luce, cioè hanno scelto di nascondere le cose pur di non sentirsi accusati dalla propria coscienza per le cose interne, ma anche rivolte verso l'esterno. Il maligno ha fatto tante di quelle strade, le fa tuttora continuamente, poi ne vediamo qualcuno. Perché questo? Perché le loro opere erano malvagie, quindi non volevano, poiché chiunque fa cose malvagie, odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non siano riprovate. Quindi praticamente preferisce, ama le tenebre, perché gli fanno comodo, perché sotto sotto ha qualcosa da nascondere, e quindi ama le tenebre, perché così può continuare i suoi traffici, anche se viene richiamato dalla coscienza. Se non c'è la luce, se non si accende la luce, i riflettori, diciamo, lui continua, cioè praticamente, ed è quello che vuole fare praticamente. E questo è sottile, questa cosa, perché è la strategia del maligno. Il maligno, quando ha parlato con Eva in Eden, gli ha detto una mezza verità. Gli ha detto: tu sarai come Dio. Ha fatto molto affidamento sul fatto che, sull'orgoglio del, quindi io sarò come Dio, sarò in alto, così. Cioè praticamente gli ha fatto vedere le cose in qualche modo piacevoli, però non gli ha nascosto tutto il resto. Cioè, che a partire da una cosa basilare, il Signore non era un despota, tutt'altro che un despota. Il Signore, la loro stessa esistenza era dovuta all'amore del Signore. Il Signore, nel suo amore, li ha creati, li ha concepiti. Quindi, però questo a loro non ha sortito nessun effetto. Loro sono andati per quell'altra strada, hanno seguito il maligno. Il maligno continua ancora oggi con queste strategie. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le opere sue siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Quindi è abbastanza chiaro questo discorso, ma è molto profondo, cioè è molto ci spiega, ci dice un sacco di cose. Ci dice che praticamente l'uomo in qualche modo è come, sapete, quando un bambino viene ripreso e si trova ogni escamotage per cercare di non subire punizione. Esatto, praticamente è un po' questo il comportamento, e questo si vede che il Signore è così, che gli fa, ha seguito questa strada qui, quella della tenerezza. Ha detto: questo è incapace di amare, forse io sto pretendo da lui delle cose che lui non è in grado di fare. Quindi, ritornando al discorso, quindi gli parla quindi della nuova nascita, che è il frutto dell'amore di Dio per il mondo. Quindi la reazione è stata questa qua: come possono accadere queste cose? E questo è già l'effetto del maturato, diciamo. Il fatto che Nicodemo dice come possono accadere queste cose sta a dimostrare che la filosofia di questi farisei ha fatto il suo cammino seguendo le strategie del maligno, che ha perso completamente il filo, che lui si trova a dire di certe cose che gli dovrebbero essere ovvie. Come possono accadere queste cose? Cioè, non sono cose che... lui erano completamente affidati ai loro cinque sensi. Del resto poi, se vediamo altre definizioni che ci sono nella parola dei farisei, si parla di gente che amavano i primi posti nei conviti, per le piazze, amavano essere salutati, praticamente, insomma, gente che era... nella loro società ci sguazzava bene, insomma, ci stava bene in qualche modo. È comunque interessante notare che in nessun'altra parte della parola di Dio, dei quattro Vangeli, in nessun'altra parte c'è un discorso del genere sapienziale, diciamo, fatto proprio apertamente, senza parabole e senza, sono dette le cose più o meno come stanno, perché dico più o meno perché è vero che si è servito della luce e delle tenebre, però è anche vero che sta parlando di cose spirituali e quindi molto difficile spiegarli in un altro modo, però è un discorso molto chiaro, aperto, diciamo, non nascosto in una parabola. Ed è singolare che lo fa proprio con un dottore della legge, perché lo tratta da dottore della legge. Dice: tu sei un dottore della legge, non sai queste cose. Quindi lo riconosce come un dottore della legge e quindi gli fa un discorso da dottore della legge, che non l'ha fatto in nessun'altra parte dei quattro Evangeli il Signore, l'ha fatto con lui. Questo è singolare, nel senso che... sì, insomma, a parte il fatto che il Signore sapeva di tutta la curiosità di Nicodemo, questa cosa a Nicodemo diciamo che gli ha cambiato la vita, non gli è passato inosservato questo colloquio. Nicodemo ha avuto un dialogo con la verità, allo stato puro, diciamo, e dite voi: come faccio a saperlo che gli ha cambiato la vita? Perché se andiamo a vedere dunque ci sono dei riferimenti che io non riesco a tenere a mente, in Giovanni 7,50, quindi abbastanza lontano da 3,16, diciamo, no? Leggiamo che Nicodemo, e questo in occasione del fatto che i farisei stavano progettando, decretando di far uccidere Gesù, perché in qualche modo cominciava a essere un ostacolo, insomma, cominciava, la gente gli correva dietro e questo gli faceva perdere un pochettino di onore da parte loro, no? E allora a un certo punto Nicodemo in Giovanni 7,50 questo è detto: Nicodemo, uno di loro, quello che prima era venuto a lui, disse: la nostra legge giudica ella un uomo prima che sia udito, che si sappia quel che ha fatto? Quindi è chiara la posizione, no? Sì, di contrapposizione a quello che si stava decidendo. Quindi Nicodemo non era d'accordo con il resto dei farisei. Si vede che quel dialogo, perché dice prima che sia stato udito, lui l'ha udito, e se le cose per lui non stanno così, è come se avesse detto: guardate che voi vi state sbagliando. Però lui nella sua ingenuità o nella sua trascurava il fatto che i farisei in effetti non erano erano quelli che in un'altra occasione del Vangelo è detto, parlando di Gesù: questo è il figlio, venite, uccidiamolo, così facciamo nostra la eredità. E quindi è chiaro che quali erano le intenzioni vere dei giudei, e non quelle che... andiamo a leggere qualche cosa così si chiarisce meglio il concetto. Un po' difficile spiegarlo. Al che, dopo aver detto prima che sia stato udito e che si sappia quel che ha fatto, cioè la nostra legge ci dice di udirlo prima, perché state decidendo adesso subito così? Essi gli risposero: sei anche tu di Galilea? Investiga e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. Quindi questo indirettamente ci sta dicendo che la ragione ufficiale è che dalla Galilea non sorge profeta, e quindi questo vuole essere, si spaccia per profeta. Per questo siamo contro di lui, quella ufficiale. Quella, la verità invece, quella che sta sotto, è nascosta. Quando parliamo poi di luce, è che loro erano invidiosi del Signore Gesù perché in qualche modo vedevano minacciato erano dei personaggi importanti, mi mancano le parole, perdevano sicuramente nell'accettare che il Signore Gesù portasse, se tu porti tutta un'altra filosofia, cioè noi dobbiamo fare le valigie, dobbiamo andare a casa, insomma, e noi ci siamo, è normale che ci difendiamo, però è un discorso molto disonesto quello che ci stava sotto, diciamo, no? E poi ancora, in un altro punto, in Giovanni 19, leggiamo che dopo queste cose Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma occulto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter togliere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne, tolse il corpo di Gesù, e Nicodemo, che da prima era venuto a Gesù di notte, venne anch'egli portando una mistura di mirra di aloa di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in pannoline negli aromi. Quindi questa azione che fece Nicodemo, qui uscì proprio allo scoperto, a dire: io sono anch'io come Giuseppe d'Arimatea, che era uno dei loro praticamente. E quindi è facile, insomma, poi a questo punto immaginare che sì, insomma, Nicodemo effettivamente da quell'incontro è rimasto, diciamo che quell'incontro gli ha cambiato la vita, gli ha cambiato letteralmente la vita, perché gli ha cambiato la prospettiva, perché quando noi conosciamo il Signore cambiano le prospettive, dalla morte che abbiamo davanti, che è il nostro futuro, la prospettiva cambia e c'è un orizzonte che è diverso, è tutta un'altra cosa. E Nicodemo, che era tra l'altro un dottore della legge, una persona intelligente, capiva benissimo che quello era quello che è scritto nella parola degli antichi. E senza correre il rischio di tenere delle cose non dette, diciamo qualcosa sulla luce e sulle tenebre. sulla luce e sulle tenebre, è detto, si possono dire diverse cose interessanti, che ad esempio, no, quando Giuda si è servito delle tenebre per nascondere una mezza verità, quasi sto parlando del convito dove Maria prese una libra d'olio odorifero e di nardo schietto di gran prezzo, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. Questo è in 12 Giovanni 12:3, sto leggendo letteralmente dalla parola, con i suoi capelli. E la casa fu ripiena del profumo dell'olio, ma Giuda Iscariot, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse in Giovanni 12:5: perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Giovanni 12:6 diceva così perché si curasse dei poveri, non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quel che vi metteva dentro. E questa qui che abbiamo appena letto è la classica strategia del maligno per nascondere la verità. Allora qui ci sono due aspetti. Un aspetto è Giuda, per nascondere il fatto che era ladro, che cosa fa? Dice delle cose, dice perché non si è venduto e il denaro dato ai poveri. Che idea nobile! E poi sai, un'iniziativa per i poveri, insomma, sta insinuando delle cose, no? Sta insinuando delle cose buone, nobili. Ma che nobile! La verità era un'altra, la verità era nascosta. Cioè, lui in questo modo sta dicendo queste cose per fare ombra alla verità. La verità era che lui era un ladro. E la vera intenzione non era quella di che si preoccupava dei poveri. La vera intenzione era un'altra. La vera intenzione è che lui, per nascondere agli altri che lui era un ladro praticamente, rubava i soldi dalla borsa. E quindi adesso Giuda non è un caso che tradì il Signore, perché non lo amava, semplicemente non lo amava. E quindi non aveva idea della lode, perché quello è un atto di lode che ha fatto Maria nell'ungere i piedi del Signore. Maria aveva altre priorità in testa. Maria non guardava il valore di quel profumo, se no se lo teneva, proseguiva. Il valore di quel profumo per Maria, la priorità era quello di onorare il Signore in questo modo, di mostrargli tutta la sua gratitudine. Era una lode che gli veniva proprio dal cuore. Poi parleremo più avanti di questo, sperando che di correre un pochettino. Per cui vado più leggendo che dicendo delle cose. Quindi praticamente questa è una strategia che il maligno adopera. Con delle mezze verità praticamente nasconde la verità. Cioè che lui non amava il Signore, e per giustificare che era un ladro dice che il ricavato si poteva dare ai poveri. Un'idea nobile, tuttavia metteva allo scoperto il fatto che lui non aveva nessuna stima, considerazione per il Signore, e quindi non a caso lo tradì. Poi ci sono anche casi dove la verità è nascosta a se stessi. Qui è rivolta agli altri, no? Ma molto spesso noi certe cose le facciamo con noi stessi. Cioè ci diciamo delle cose per mettere a tacere la nostra coscienza. Ci facciamo delle costruzioni e poi dico qualcosa su questo. Quello che è importante qui è dire che quando si parla di nascosto, scoperto, stiamo parlando proprio di luce e tenebre. Quindi gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere e i loro pensieri erano malvagi. Quindi vedete dove era nascosta la verità. Questo è un fatto che era attuale allora, è attuale anche oggi. Oggi è così. Faremo degli esempi, faremo degli esempi su questo per essere... corro in fretta così perché vedo che il tempo corre più di me. Ce ne sono tanti di esempi. Prendete per esempio c'è una scienza oggi molto in voga, la psicologia, no? La psicologia che fa uso proprio di questa cosa. Cioè praticamente ai giorni nostri questi cosiddetti scienziati, io dico questo perché ho studiato psicologia, quindi conosco un pochettino l'ambiente, lo conosco l'ambiente anche non solo dal punto di vista della disciplina, ma ci ho avuto a che fare con diverse persone, anche con docenti, insomma all'università si capiva benissimo lo spirito che c'era dietro, e i quali affermano che bisogna lasciare i giovani liberi di sviluppare i propri talenti, lasciandoli fare quello che vogliono, in modo che sviluppano le loro potenzialità. Questa è una filosofia che accoglie proprio la psicologia di oggi. Dice che per sviluppare bene una persona, perché la personalità sia formata senza intoppi, bisogna lasciarli, non mettergli dei freni davanti, bisogna lasciarli fare, perché così anche un artista, se non è... condizionato eccetera, fa delle opere d'arte, insomma mette in luce tutto il suo le sue potenzialità, quindi prende senza ma questo però sarebbe stato buono, sapete quando una volta capito che nel mondo c'è la malvagità, c'è il maligno che agisce. E se leggiamo nella parola in diversi punti, capiamo benissimo che la carne è soggetta alla corruzione, e se lasciamo liberi, infatti la Bibbia non dice così, la Bibbia dice tutte altre cose. La Bibbia nei Proverbi dice riprendi tuo figlio finché sei in tempo, non dice lascialo fare quello che vuoi, perché poi vediamo quello che succede. Poi introduce comunque un elemento di equilibrio quando dice però non fargli male fino a farlo morire. Quindi è chiaro quello che vuole dire praticamente. Sta dicendo prenditi cura di tuo figlio, perché lasciarlo a 2 anni fuori a un balcone senza la protezione, senza la ringhiera, stai tranquillo che quello giocando cade, e questa è la condizione dell'uomo di oggi, non è vero che bisogna lasciarlo libero per farlo sviluppare, non è così, questo è un inganno del maligno che ti dice così, perché il maligno è arrivato ad altre cose in questo modo. Io mi ricordo in quel tempo lì c'era un movimento, i sessantottini, movimento del 68, che avevano proprio come si dice, lo scopo era quello di rompere con ogni tabù, si parlava della lotta operaia, della lotta di classe, eccetera, c'era tutta questa filosofia di rompere con i freni. E questo ci ha portato ai genitori di oggi, i giovani di allora, che sono i genitori dei ragazzi di oggi, e lo stiamo vedendo a che cosa ha portato. Ha portato proprio a un leggiamo che sia più chiaro, è così, perché ripeto, non c'è tempo. Ci sono molte cose da dire, le vorrei dire tutte e chiudere questo discorso. Quindi anche in Romani è scritto molto chiaramente: misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Quindi lasciarlo libero non è una cosa molto buona. Grazie, Signore, per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, eccetera. Così dunque io stesso con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne alla legge del peccato. Questo sempre per dire che la filosofia odierna che si nutre abbondantemente di queste correnti è sbagliata, hanno preso proprio un abbaglio, è tutto il contrario. Perché queste cose stanno portando al mondo, nel mondo, delle situazioni catastrofiche. Ultimamente si sta parlando molto del femminicidio. Questi giovani, io sono convinto di questo. E questo ragazzo di cui si è parlato ultimamente, che ha ucciso questa ragazza Giulia, Sicuramente i genitori a casa non hanno visto che c'era qualcosa che non andava nel suo figlio. Io penso che questo qua, lasciato solo a se stesso, è un poveraccio anche lui, perché non difatti si sentì, le ultime cose dicevano che lui più di una volta ha cercato di togliersi la vita e non ci è riuscito. Quindi il malessere ce l'aveva e praticamente anche questo è un prodotto di quella cosa lì. Senza stare a parlare degli antidepressivi, gli ansiolitici che sono aumentati a vista d'occhio, che praticamente se ne fa un largo consumo. Questo a dimostrazione del fatto che in questa società ci sono delle cose che non vanno, soprattutto la distruzione della famiglia. La famiglia oggi, così come l'ha concepito il Signore, è un porto dove uno va a mangiare, va a dormire, non c'è comunicazione, si sono persi anche dei valori strada facendo, ma questo sempre perché certe cose vanno prese per tempo. Riprendi tuo figlio finché sei in tempo, è detto nella parola, no? Quindi io adesso non vorrei passare per uno all'antica, ma i fatti in qualche modo mi danno ragione. Quindi la droga, la delinquenza, delle devianze, i vizi di ogni genere, quelli sessuali, venali, poi c'è poi un diffuso e strano senso di fretta in questa società. Che andiamo tutti, non c'è tempo per fermarsi un attimo, anche per guardarsi un attimino dentro. Non dico per fare una preghiera al Signore, perché magari ci sono molti non credenti che non capirebbero, ma almeno fermarti un attimo a considerare che strada stai facendo, perché la stai facendo, dove vuoi arrivare. Insomma, c'è proprio. E tornando al nostro discorso, qui c'è proprio l'azione del maligno. C'è l'azione del maligno perché si è partiti dal fatto di sviluppare le proprie potenzialità, lasciare libero ogni campo, distruggere i tabù, eccetera, per fare un uomo migliore. Questo è il paravento, diciamo. Questa è la scusa. La realtà è un'altra. La realtà è che il maligno maligno, quindi ama la malvagità, è malvagio. E il mondo è pieno di malvagità. È pieno di malvagità. Io di certe cose mi sto accorgendo man mano che sto andando avanti. Mi sto accorgendo che c'è la malvagità, esiste. E molto spesso è proprio nascosta. Questo è un discorso che ha a che fare con quello che Gesù ha detto a Nicodemo e che è attualissimo oggi. Ci sono proprio delle situazioni in cui il maligno si intrufola dentro e che noi lo accogliamo per una semplice ragione, perché non sotto sotto non accettiamo neanche il fatto che Satana esiste ed è all'opera. Molti, non, se gli dici guarda che Satana, no, che Satana, ma che stai dicendo? Cioè, non lo ammettono, e quindi lui ha campo libero, perché si muove in queste cose. Andiamo avanti. Quindi allora si potrebbe fare un altro tipo di discorso, si potrebbe porre la domanda: ma Dio, così potente, non poteva semplicemente fare l'uomo ubbidiente invece di farlo che ha peccato praticamente? Quindi lo faceva ubbidiente o comunque porgli dei limiti? Se un Dio potente poteva fare in modo che l'uomo non sono le 10. Quindi praticamente è possibile che ha fatto l'uomo con l'imperfezione incorporata? La risposta è che il Signore, oltre a tutte quelle attenzioni di cui abbiamo considerato all'inizio per l'uomo, ha fatto una cosa ancora più importante per l'uomo, che si riassume nelle parole: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Questo comporta che qualunque altra cosa, qualunque altra via avrebbe tolto all'uomo la libertà di scelta, il libero arbitrio, ogni autorevolezza. Lui ci ha voluti a sua immagine e somiglianza. Il Signore difatti non impone, ma desidera che chi viene a Lui sia spinto solo dal desiderio del suo cuore. E allora ha senso la lode, perché se dobbiamo andarci per forza, non è lode quella, è costrizione. La lode la si può apprezzare solo se viene dal cuore. Difatti nel convito di Betania, l'unzione di olio odorifero, Maria ha inteso lodare il Signore in quel modo, ed è un modo bellissimo, perché aveva in cuore il fatto che il profumo sarebbe fatto, è un buon uso per il Signore. Difatti il Signore dice in qualunque parte in un altro punto, dice: in qualunque parte del mondo si parla di questo Vangelo, sarà ricordato anche lei che ha fatto questa azione. Quindi la lode è importante. Giuda, che poi l'ha tradito, aveva dentro il cuore, in cuore, altre priorità, ma non l'amava, non lo amava, eppure è stato 3 anni con il Signore e non l'ha conosciuto. Anche Pietro l'ha disconosciuto, però Pietro lo amava, che è diverso. Ecco perché il Signore per Pietro ha pregato, ma per Giuda non ha pregato, perché Giuda non aveva nessuna comunione con il Signore. Quindi, ritornando alla domanda, se il Signore di fare l'uomo ubbidiente, lui ha preferito il meglio per l'uomo, cioè farlo a sua immagine e somiglianza. Immaginate un padre che ha un figlio limitato in qualche modo, handicappato, ad esempio cieco. Questo padre potrà anche essere consolato nel vederlo felice. Io sto correndo perché siamo fuori orario. Nel vederlo felice. Ma ci saranno sicuramente dei momenti in cui penserà: peccato che non può vedere. Non può vedere un regalo fatto, non può vedere, nel caso nostro che stiamo parlando, non può vedere la creazione. Io mi ricordo, ho visto una notizia di un padre che portava il figlio allo stadio, che era tifoso di una squadra, che era cieco, il figlio, e che si accorgeva di quello che succedeva dai frastuoni dei tifosi intorno, no? Quindi si sentiva gridare, si girava verso il padre per sapere cosa era successo. Il padre gli diceva queste cose, no? Però il padre, magari anche il figlio, era felice perché aveva segnato, però poverino, insomma, il Signore non vuole, il Signore ci ha dato il massimo, ci ha dato proprio questo, ci ha dato la capacità di amarlo, e questo lo si può ottenere solo se siamo a sua immagine e somiglianza. Se ci ha fatti liberi. Cioè, il bello della creazione, quindi, è questo, che gli somigliamo per poter comunicare con Lui, e Lui per poter comunicare con noi. Quindi il Signore non avrebbe mai rinunciato a darci questa cosa, e questo comporta che noi siamo nelle nostre scelte, siamo autorevoli, e comporta anche che Lui ci rispetta nelle nostre scelte. Perché? Perché ci stima. Io... fatto quando riuscivo a fare per trasmettervi delle cose che il Signore mi ha trasmesso. A Lui sia la gloria.